Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
L'estendersi della precarietà, del lavoro nero e del ricatto malavitoso fa sperimentare, soprattutto tra le giovani generazioni, che la mancanza del lavoro toglie dignità, impedisce la pienezza della vita umana e reclama una risposta sollecita e vigorosa. Risposta sollecita e vigorosa contro questo sistema economico mondiale dove al centro non è l'uomo e la donna, è un Dio, il Dio denaro. E questo Dio denaro distrugge e provoca quella cultura dello scarta. Si scartano i bambini perché non si fanno, si sfruttano o si uccidono prima di nascere. Si scartano gli anziani perché non hanno la cura dignitosa, non hanno le medicine, hanno pensioni miserabili. E adesso si scartano i giovani. Sono materiale di scarto, ma anche sono il sacrificio che questa società mondana e egoista offre al Dio denaro, che è al centro del nostro sistema economico mondiale.
Bentrovati tutti, cari amici, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole del Papa, quelle pronunciate alle ACLI, davanti alle ACLI, le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, in occasione del loro 70° di fondazione. In Aula Paolo VI era il 23 maggio 2015. Lucida diagnosi di una società malata, mondana e egoista. E allora a partire da qui è proprio società la mia parola di oggi.
Make a better day, just you and me.
Davanti a questa cultura dello scarto, davanti a questa società mondana, vi invito a realizzare un sogno che vola più in alto. Dobbiamo far sì che attraverso il lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, l'essere umano esprima e accresca la dignità della propria vita per raggiungere un pieno sviluppo economico e sociale, e perché per portare benefici grazie a questo a tutta la società. Il vostro impegno dunque, ha detto Francesco ai membri delle ACLI, abbia sempre il suo principio, il suo collante in quella che voi chiamate ispirazione cristiana, che rimanda alla costante fedeltà a Gesù e alla parola di Dio, a studiare e applicare la dottrina sociale della Chiesa nel confronto con le nuove sfide del mondo contemporaneo. Così dunque Francesco alle ACLI nel maggio 2015. Beh, Chiesa e società è un binomio faticoso e fruttuoso al tempo stesso, che affonda già in secoli di storia e che sta vigorosamente contribuendo al superamento della crisi mondiale. È proprio a suggerire una svolta decisiva per il rispetto dell'uomo, del lavoratore, dei rapporti interpersonali. Una società impregnata di valori cristiani non può che avvicinarsi alla realizzazione dell'armonia.
Armonia, un'armonia potrebbe essere, non è facile dire un'armonia, perché significa concordia in fondo, ecco, concordia significa unione, significa fusione, significa anche comunicazione tra suoni, tra voci diversi.
Pier Giorgio Liverani, giornalista. Fogli di vocabolario, società dunque, dalla radice sanscrita sak, che vuol dire seguire, da cui saka, saki, amico, compagno. Società è per definizione un gruppo di amici, di persone che si seguono l'un l'altra o che seguono tutti insieme un ideale comune. Per definizione, e nella definizione perlomeno è così, nei fatti forse un po' meno. Socio, cioè amico, società, amicizia.
Got a friend in me.
You got a friend in me.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me.
Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me.
You got a friend in me.
If you got troubles,
I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you.
If we stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me.
Yeah, you got a friend. Might be a little bit smarter than I am,
bigger and stronger too,
baby,
but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy.
And as the years go by,
our friendship will never die.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.
Società è la nostra parola guida di oggi tra le pagine, i fogli, le parole di Radio Vaticana Italia. I giovani, ha detto Francesco parlando alle Acri nel maggio 2015, sono materiale di scarto nella società odierna, ma sono anche il sacrificio che questa società, appunto mondana ed egoista, offre al dio denaro, che è al centro del nostro sistema economico mondiale. E a proposito di dottrina sociale della Chiesa e a conferma di quanto la tematica stia nel cuore della Chiesa da parecchio tempo, vorrei farvi ascoltare una delle voci più originali del Novecento, secolo che ha visto esplodere in maniera decisiva appunto la questione sociale, i problemi legati allo sviluppo delle varie classi sociali. E la voce del teologo e pastore riformato svizzero Karl Barth. Fece parlare di sé soprattutto a partire dagli anni 20 del Novecento. La sua opera più letta e commentata è l'Epistola ai Romani, nella quale cominciava a interrogarsi appunto sul rapporto problematico, anche paradossale, tra Dio e il mondo. Ma se Dio è totalmente altro rispetto all'uomo, rispetto al mondo, come in una prima parte della sua ricerca sosteneva Karl Barth, che cosa dirà la teologia della questione sociale? Ascoltate la sua interpretazione.
La comunità cristiana è testimone del fatto che il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto. E questo per essa significa che, libera da ogni falsa imparzialità, deve guardare preferibilmente verso il basso, anche in campo politico. Interverrà preferibilmente, e in modo particolare, in favore di coloro che per la loro posizione sociale ed economica sono deboli e perciò minacciati, dunque in favore dei poveri. E mirerà a che la comunità civile si faccia carico in special modo di costoro. Per la comunità cristiana è qualcosa di fondamentale e di primario nel quadro della sua missione specifica il fatto di dedicare a questi poveri il proprio amore. Questo primo elemento non consente ad ogni modo che si venga a dimenticare il secondo, nel quadro stavolta della sua responsabilità politica, ossia l'impegno per una configurazione della convivenza, che escluda la possibilità che l'eguaglianza di tutti davanti alla legge si trasformi in realtà in un pretesto per una diseguaglianza di fatto tra forti e deboli, tra lavoratori autonomi e salariati, tra ricchi e poveri, tra imprenditori e operai, in relazione a ciò che concerne l'attenzione e la protezione che la società è chiamata ad assicurare. La comunità cristiana come tale fa dunque la propria comparsa sulla scena politica impegnandosi e lottando necessariamente in favore della giustizia sociale. E quando anche si desse la situazione nella quale dover scegliere tra diverse possibilità socialiste, sociale liberismo, associazionismo, sindacalismo, economia di libero scambio, marxismo radicale o moderato, comunque la sua opzione sarebbe in favore di quella possibilità che fosse in grado di offrire una maggiore misura di giustizia sociale, lasciando da parte ogni altra considerazione. Ma in base a che cosa, dico, uno si prende il diritto di giudicare la rivoluzione senz'altro un'incarnazione del male, quando poi, senza porsi scrupolo alcuno, considera la propria volontà antirivoluzionaria semplicemente come qualcosa di conforme alla volontà di Dio. Perlomeno, e diversamente dal nazismo, il comunismo non ha provato in alcun modo a tergiversare dinanzi al cristianesimo, a tentare di falsificarne il volto, rivestendosi di panni cristiani. Non ha nulla in sé proprio del falso profeta, non è pericolosamente anticristiano, e questo per la ragione che è freddamente anticristiano. In sostanza, il comunismo non dà l'impressione di essersi già incontrato col Vangelo. Si tratta, è vero, di un ateismo brutale, ma perlomeno dichiarato. Quel che in Russia ha preso avvio, anche se servendosi delle mani più sporche e sanguinarie di cui ci si sia mai serviti e di una forma che, con ragione, ci fa indignare, è tuttavia un'idea costruttiva. È la soluzione di un problema, che per noi pure è un problema serio e incandescente, un problema che noi, con le nostre mani pulite, non abbiamo neppure iniziato a risolvere. Il problema sociale. Lungo la storia, alla spoliazione che i forti hanno compiuto ai danni dei deboli è stata apposta qualcosa in più che non una limitazione relativamente efficace. E tuttavia che una tale spoliazione sia stata messa da parte, che non esistano più classi sociali con interessi contrapposti e, conseguentemente, lotte di classe, nessuno potrebbe di certo sostenerlo una volta che ci si prestasse a esaminare la questione in termini di globalità. Oggi poi non lo si potrebbe affermare neppure guardando agli stati socialisti dell'Est, che pure si sono proposti tale obiettivo, accettando in nome di esso ogni sorta di conseguenza. Che in quei luoghi non ci siano sfruttatori né sfruttati dovrebbe essere certo se ci si attiene al programma marxista, una volta messo in pratica. Eppure, al conseguimento di quell'obiettivo, non è bastato il fatto che la proprietà privata dei mezzi di produzione e la libera impresa venissero messi da parte e che al loro posto la direzione del processo di lavoro passasse in mano allo Stato. Quell'ingiustizia che fa sì che l'uomo trasformi il proprio simile in un mezzo, in un semplice strumento per i propri fini e che realizzi ciò avvalendosi del lavoro, ebbene questo sistema di cose ha finora ricevuto una sua giustificazione in Occidente e ancora continua ad averla. E tuttavia non si può nemmeno escludere che questa ingiustizia vada avanti, passando per modalità e giustificazioni teoriche differenti, vale a dire passando proprio per un socialismo di Stato che di fatto è diretto o sfruttato solo da un gruppo. Anzi, esistono già indizi chiari che puntano nella direzione del giudizio ora espresso. Occorre ripetere che il comandamento di Dio, nella misura in cui lo si può o lo si vuole ascoltare, sarà sempre e in ogni circostanza un appello all'opposizione, in favore dell'umanità e contro tutte le forme con cui si tenta di calpestarla. È dunque un appello a prendere posizione in favore dei deboli e contro la prepotenza dei forti. Disgraziatamente la comunità cristiana ha tardato molto a comprendere questo fatto, se pensiamo a quello che è il moderno sviluppo capitalistico del processo del lavoro. In questo modo essa si è resa corresponsabile dell'ingiustizia che caratterizza questo sistema. Ora dunque non è legittimata a segnare a dito quegli indizi che ci dicono come il socialismo di Stato, che pure ama presentarsi come superamento di questa ingiustizia, possa anche provocare una nuova e forse maggiore oppressione dell'uomo da parte dell'uomo. Che ciò sia vero o no, il cristianesimo occidentale dovrà ritenersi già sufficientemente occupato dal tentativo di percepire con chiarezza l'autentico disordine che è proprio del nostro sistema dominante. E di fronte a un siffatto disordine dovrà richiamare e far valere il comandamento di Dio e agire in maniera, per così dire, sinistrorsa dinanzi ai rappresentanti di tale sistema, e che equivale a dire che dovrà professare apertamente il proprio fondamentale stare dalla parte di coloro che sono sfavoriti da tale disordine e che dovrà trasformare la causa di costoro nella propria causa. Per far ciò non è necessario che essa giunga a identificare il proprio messaggio con il programma di qualsivoglia movimento d'opposizione. Le è consentito più saggiamente prescindere da essi. E se risultasse poi vero che né l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione né il socialismo di Stato sono la medicina in grado di sanare la nostra malattia sociale, così come si è creduto un tempo e si vocifera oggi nell'Est, ebbene, ciò comunque non sarebbe capace di mostrare altro se non che tale rimedio, così come tutti gli altri, può funzionare solo all'interno di una situazione in cui l'uomo si decide a guardare e a trattare gli altri e il loro lavoro non come uomini, ma come cose utili per sé. E con ciò si tornerebbe a mettere in luce lo stesso carattere relativo, che è proprio di quel genere di tentativo radicale di riforma che siamo soliti chiamare rivoluzione, in sostanza, che tutti i passi che in prospettiva umana si compiono in questa direzione e tutto quel che in prospettiva cristiana si può dire in favore di un siffatto tentativo hanno in realtà solo una forza e un significato relativi. Tornerebbe così ad essere chiaro che la radice del male è più profonda, giacché arriva fino a un tale deterioramento dell'uomo che da esso finisce necessariamente col derivare lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo sotto forme sempre nuove. Tornerebbe allora ad essere chiaro, e senza possibilità di smentita, che persino i movimenti d'opposizione più radicali e meglio intenzionati possono semplicemente rappresentare un modesto freno a tale sfruttamento, forse anche modificare le sue forme d'espressione, ma non cancellarlo totalmente dal mondo.
Cosa cambia quando si ama e non si amati, e o si amati e non si ama? Cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore. Cosa resta? Io farò le stesse cose, cambierò tre volte al mese, rifarò gli stessi errori, quelli che ho lasciato fuori. Senza voltarmi chiederò amore e affetto a una ragazza di colore che mi dirà le stesse cose in una lingua che tu non puoi capire. Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente.
La questione sociale di Karl Barth, una delle voci più originali della teologia del XX secolo. Cremici, abbiamo terminato di scorrere insieme per oggi pagine, fogli, parole. E vi ricordo che torniamo in onda ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Potete però seguirci anche sul web www.radiovaticana.va oppure sulla pagina Facebook pagine, fogli, parole. Oggi vorrei lasciarvi con un pensiero del grande violinista Uto Uji, che è stato recentemente nostro ospite. L'orchestra è l'embrione della società perché tutti devono ascoltare anche le voci degli altri. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!